Non so dove è Luca Marchetti, ma sicuramente più al freddo di Giorgio Sorani. Ciao Luca, buongiorno, Sky Sport.
Se sta dentro il camino, quindi
lui
per forza...
Lui è praticamente una torcia umana in questo momento.
Quindi per forza,
sta per più forza caldo di te.
Sono in una condizione più fresca.
C'è ecco. Più fresco tu, c'è più fresco. Senti,
sì, sì. Caldo... Comunque è quasi Natale, vi volevo dire questo.
Sì, infatti io me lo aspettavo da settembre.
Ormai
questo
siamo
freddo.
Siamo a un mese da Natale, quindi...
Auguri sinceri dal profondo del cuore.
C'è l'augurio di Spalletti, ecco, vedi? che ci fa comodo. Grazie mister. Ricambiamo con affetto. Senti, ma a proposito di mister, chi è che rischia di più tra Sarri e Pioli stasera?
Nessuno. Nessuno, perché da questa partita dipende un bel pezzo della stagione, soprattutto per il Milan. Perché questo non significa che le due squadre non attraversino un momento di difficoltà, ma non è un problema, nel senso non sarà determinante, non sarà decisivo, non sarà questa la partita che farà trascimare il vaso. Soprattutto per il Milan, se dovessi scegliere poi una delle due, perché il Milan ha
mette un po'
vinto
più
contro la Fiorentina. Ma allora, Sarri, le sue difficoltà è come se le avesse acuite da solo con le dichiarazioni che ha fatto in questi giorni qui. Io credo che Sarri non sia stato mai messo in discussione da Lotito. È lui che si è messo in discussione e che ha detto: fossi Lotito, comincerei a pensare anche a un cambio allenatore. Ma non credo che Lotito gli ha detto: ah, amico mio, guarda, se non vinci la prossima sei fuori. C'è un contratto lungo, c'è un progetto Lotito per primo ha voluto mettere in mano in prima persona a Sarri. Non sta funzionando, si dovranno scoprire meglio le cause. Oggi la cosa più preoccupante è che Sarri dice: ci siamo confrontati con il mio staff, non abbiamo capito che bodum bodum. E questo secondo me è un po' più grave, non aver capito dove poter intervenire. Ho letto scoramento nelle parole di Sarri, e questa forse è la cosa più preoccupante della situazione in casa Lazio, perché uno che ti dice: so che le cose stanno andando male, cercheremo di lavorare, l'unica medicina è il lavoro, è una banalità, ma almeno, come dire, mi dice: cercheremo di fare il possibile, no? Non ho dubbi che ve lo fanno tutti, sì. Però se tu mi dici: non so dove mettermi le mani, adesso te l'ho tradotta un po' male.
No, però il discorso è, peggio, no? È chiaro. Io ti dico che questo scoramento di Sarri mi fa venire in mente che forse non sente lo spogliatoio proprio insieme a lui, o sbaglio?
Ma io questo non lo so, ma dipende da lui. Cioè, perché l'anno scorso ce l'aveva e quest'anno no? Che cosa è cambiato? Quanti giocatori? Che tipo di messaggio non è passato quest'anno? Allora, intanto incominciamo a vedere che, secondo me, se vogliamo analizzare un po' la difficoltà della Lazio, ci sono dei giocatori che lo scorso anno erano chiave, che o non ci sono più, vedi Milinkovic-Savic, o lo stanno rendendo come lo scorso anno. Quindi è anche una questione di forma dei giocatori. Immobile chiaramente non è quello dello scorso anno, Cataldi non sta ripetendo la stagione dello scorso anno, Zaccagni anche lui a causa infortuni non sta ripetendo la stagione dello scorso anno, Casale non sta ripetendo la stagione dello scorso anno, Romagnoli sta giocando leggermente al di sotto rispetto alle prestazioni dello scorso anno, forse lo stesso Provedel sta facendo meno bene rispetto allo scorso anno. Quindi parliamo di prestazioni individuali.
Sì.
In più i nuovi forse non hanno dato quello che ci si aspettava, ma non è che è colpa dei nuovi. In primis, secondo me, è una mancata ripetizione dell'ottima stagione del passato anno da parte dei giocatori chiave dell'anno scorso. E quindi già qui cioè sono giocatori, abbiamo parlato soprattutto di italiani e di ragazzi che conosciamo bene, insomma. Non è che possiamo dire che è cambiato il rapporto con Sarri, li ha portati lui a Roma, a parte Immobile. Fondamentalmente e su questo credo che si possa basare una buona parte dei risultati altalenanti della Lazio, che poi ci voglia un po' di più quest'anno forse per costruire quello spirito di squadra, sicuramente sì. I modi di Sarri sempre quelli sono, quindi io credo che lui non sia in grado, e né glielo chiediamo, di cambiare il suo modo di atteggiarsi nei confronti della squadra e di lavorare. Qualcosina forse all'interno però delle valutazioni che fa con lo staff, anche di approccio, di metodologie, forse potrebbe variarlo rispetto a quello che è il materiale umano, non tecnico, umano che ha a disposizione.
io penso
continuo... Sarri si lamentava anche l'anno scorso, sì, il calendario sì.
Sempre,
non è che è cambiato,
ma infatti secondo me rischia di vincere il premio Mazzarri, Sarri.
Sì, potrebbe... sono più articolate,
sì,
Mazzarri erano più, meno credibili.
Sì, lui ha promesso, io non mi lamenterò più, però Zac, sì, prima partita a munizione, subito, pronti via. Secondo me proprio pare meraviglioso, io veramente provo una tenerezza, un affetto per Mazzarri pazzesco, che è una persona per bene, veramente come bello vederne nel nostro calcio, è uno di cuore, diciamocelo francamente, uno che ma talmente di cuore che ricordo nella primo Napoli, Luca, questo te lo ricorderai anche tu, a un certo punto dovette andare ad Avellino a farsi controllare veramente il cuore, perché soffriva, stava proprio male, quindi credo che si sia un attimo calmato, smesso di fumare, ma sulle scuse io sono pronto a giocarmi quello che vuoi. Detto questo, però, io tornando...
Contro vento ci si va, ma contro il carattere no.
Non ce la fai, esatto. Senti, però, Edi, a proposito di questa riflessione che facevi, molto giusta, io penso a Sarri, al Chelsea, vince l'Europa League, ma ricordo che quasi lo prendevano in giro i giocatori. Sì. Ma a Baku arriva Andrea Agnelli, lo porta letteralmente via, lo porta alla Juve. C'è quella famosa foto bellissima che venne scattata, emblematica, festa scudetto nel silenzio perché c'era il Covid, eccetera. Sarri da solo si gira e se ne va e tutta la squadra che festeggiava si gira e lo guarda quasi a cacciarlo letteralmente con lo sguardo dallo spogliatoio, forse non soltanto con lo sguardo. A Roma con la Lazio adesso sta più o meno ripetendosi questa situazione. Non è che magari lui deve lavorare un po' di più con il gruppo di lavoro, con la squadra?
Ma allora, che lui in qualche sua esperienza professionale non abbia, soprattutto quelle che ha citato tu, Chelsea, Juve, raggiunto un'empatia con la squadra, mi pare evidente. Però ci sono state anche delle stagioni strepitose in cui questa empatia c'era. Lo scorso anno ce l'aveva. Non è che è cambiato tutto lo spogliatoio della Lazio. Cioè, lo scorso anno tutto si poteva dire, meno che la Lazio non seguisse Sarri. Il Napoli di Sarri credo che rimarrà, come dice lo stesso Sarri, un punto di riferimento per i prossimi 30 anni. L'Empoli di Sarri rimarrà un punto di riferimento per i prossimi 30 anni. Quindi non è soltanto responsabilità dell'allenatore e del suo staff. Alle volte può essere che un ambiente non sia il tuo ambiente. D'altronde succede anche ai giocatori, può succedere anche agli allenatori. In Inghilterra potevamo immaginare che potesse essere anche un problema di lingua. Alla Juventus adesso bisogna anche essere onesti, ma tutti quanti abbiamo detto che Sarri col mondo Juve non c'entrava praticamente nulla.
Nulla, io portavo la bandiera su questa cosa.
Non è che all'improvviso, cioè, ci facevamo i problemi della tuta, no, ti ricorderai,
sì,
no? Se si fosse messo la cravatta oppure no, eccetera, eccetera. Sì. Quindi è proprio una questione di carattere. Lì, in quel mondo lì, è entrato, ci è arrivato con merito, perché è arrivato ad allenare la Juventus con merito e poi si è accorto che non era il suo mondo. Ha vinto un campionato, c'è chi non ci è riuscito e se n'è andato. Sicuramente non se n'è andato come non ha vinto il premio allenatore
simpatia
della Juventus del mese.
Esatto, ecco. Del mese. Beh, insomma, poi ricordo anche quando entrò in quella tournée americana, quando entrò e disse come ho fatto col mio Napoli a perdere contro di voi. Non un buon inizio, diciamo. Non è proprio la cosa che i giocatori si vogliono sentire dire.
Sarri è così, esatto. È un personaggio controverso, cioè divisivo.
Sì.
È un personaggio divisivo, alcune delle cose per me dice delle cose assolutamente condivisibili, anche geniali. Anche urticanti nella sua crudezza, altre sono delle cose che non condivido per niente. Trovare un equilibrio fra questo diventa difficile, sarà difficile anche per i giocatori, però è uno che quando lavora sul campo ha dimostrato di essere un grande allenatore, l'ho dimostrato con i fatti, partendo dall'ultima delle categorie fino ad arrivare a vincere coppe europee e campionati. Quindi il valore di Sarri non è in discussione. Quest'anno la sua squadra non sta rispondendo a questi stimoli. Io adesso, se non lo sa lui, figurati se lo so io. Perché...
possiamo solo ipotizzarlo. Senti, continueremo a parlare di allenatori, perché oggi è poi una giornata incentrata sugli allenatori. Però facciamo un piccolo break, perché ci arriva le dichiarazioni di Andrea Bodi, il quale, il ministro per lo sport e per i giovani, il quale dice testuale: ho iniziato a sentire parlare di riforme dal 2010, bla bla bla, per me è impensabile che il campionato continui ad avere 20 formazioni iscritte, la B20 e la C60, non è questione di numeri ma di credibilità. È una botta che ci porterà a dove?
Niente, da nessuna parte.
Come al solito.
Ma per carità, io sono d'accordo con il ministro Bodi. Quindi partiamo da questo punto di vista. Poi bisogna essere pratici. Come si fanno le riforme? O le riforme le fa un atto di un ente sovranazionale, quindi è una riforma che arriva dall'alto e che non prende in considerazione le necessità e le istanze di chi poi i campionati li deve giocare, oppure deve essere una riforma condivisa dai diretti interessati, quindi dalle leghe, perché le riforme dei campionati devono essere fatte dalle leghe. Se noi seguiamo questo iter, è difficile arrivare a un campionato a 18 di B, di A e a una riforma di C strutturata come avrebbero voluto fare anche Gravina e Ghirelli negli anni passati. Non si è più parlato della riforma della Serie C, che mi sembra quella più urgente eventualmente, perché sai benissimo come funziona la Serie C: in ogni girone ci sono 4-5 squadre che lottano per vincere il campionato, 4-5 che lottano per andare ai playoff, che a me piacciono tantissimo, ma che obiettivamente chi partecipa da ottava del girone B o del girone C credo che abbia una possibilità su 1 milione di vincere poi playoff alla fine, e poi ci sono altre squadre che cercano di sopravvivere. E quindi ti trovi che il Catania o il Padova di turno vada a giocare in campi dove fino all'anno prima giocavano in interregionale, e sono tanti.
Sì.
Quindi c'è una diversità di mondo della Serie C incredibile, incredibile, perché, e questo è sotto gli occhi di tutti, si passa da società organizzate che magari fino a 2 anni prima, vedi il Benevento, hanno giocato in Serie A, a società che fino a 2 anni prima magari stavano in Eccellenza. Cioè stiamo parlando di due mondi completamente diversi che si toccano solo in Serie C. La riforma dei campionati andrebbe fatta, andrebbe studiata in maniera importante, non bastano le intenzioni da parte del ministro. Poi bisogna trovare un percorso comune, perché poi alla fine, Enzo, è una questione economica.
Sì.
Perché chi partecipa al campionato di Serie A prende circa una 20 milioni di euro dai diritti TV, come minimo, no? Anche di più, 25-30, no? Se retrocedi c'è il paracadute, quindi per un anno prendi quella cifra lì e poi prenderai i 7-8 che ti spettano. Allora, quindi differenza minimo della Serie A 30, minimo della Serie B 7-8. Se due squadre devono passare dalla B alla A e prendere 20 milioni in meno, ma chi sono? Come facciamo? Come gli togliamo? Come glielo diciamo? Con che criterio lo facciamo? Uguale se passi da 8 a 0. Perché la Serie C ha tutte le squadre da 700-800 mila euro.
E poi c'è anche...
dai 700-800 mila euro a zero, completamente zero, per 40 squadre, se vuoi fare la C a 20 o a 40. È una questione economica che va in qualche modo affrontata. In un momento in cui i soldi fanno comodo a tutti, perché la situazione debitoria è alta per tutti. Quindi non è affatto semplice.
In un momento in cui i diritti TV sono bassissimi, quindi c'è un po' da lavorare.
No, bassissimi no, ma non sono aumentati, non sono bassi, ma non sono aumentati.
Però non sono quelli che ci si aspettava potessero essere, diciamo.
Ma questo vedrai che, non lo so, ma immagino che la stessa storia ci potrà essere anche quando si ridiscuteranno i diritti di Serie B, no?
Sì,
perché
sì.
Non è che il mondo quello è, non è che è cambiato nel frattempo, in queste 3-4 settimane. In più ci sarà invece una pioggia di denaro più importante che arriverà dall'Europa, perché la Champions League nuova sarà più ricca, e quindi ci sarà ancora maggior differenza economica fra le prime e le ultime della Serie A. Questo è tutto. Poi ci porta lontano questo discorso, Enzo, perché poi ci riporta la redistribuzione delle risorse, 5-1 che c'è in Italia e 3-1 che c'è in Inghilterra. È un discorso molto lungo. Le riforme, sì, sono d'accordo che vanno fatte, non è soltanto una riforma di numero che può aiutare il calcio italiano, ma magari anche una riforma di forma, perché si è parlato tanto dei play-off, play-out, anche in Serie A, di rivedere anche quelli in Serie B, trovare delle formule ibride, miste. Adesso hanno provato con questa formula della Supercoppa italiana, che ancora non si è capito se, dove, quando si gioca. Quindi diciamo che c'è in ballo tutto questo. Peraltro a dicembre ci sarà anche la decisione del Tribunale sul discorso della Superlega. Dal punto di vista di politica sportiva e di possibili riforme è un momento critico, no? Perché tutti quanti stanno cercando delle soluzioni per essere più appetibili.
E c'è un fiato sospeso, perché come dicevi tu ci sono tanti appuntamenti da aspettare, da capire, da decifrare, e da lì poi possono partire effetti un po' domino, un po' a catena anche. E quindi questo intanto lo mettiamo sul tavolo, è un argomento non chiuso, apertissimo, di cui torneremo sicuramente a parlare. Riapriamo il file sugli allenatori e ti porto in casa Juventus, perché sì, si parlava di questo incontro Calvo-Conte a Vinovo per parlare di Juventus, poi Calvo oggi l'avrebbe smentito, ma insomma la smentita a volte è quasi una conferma. Si comincia a percepire che forse potrebbe essere davvero l'ultimo anno di Allegri, che non gradisca il fatto che escano certe voci proprio a ridosso di una partita come Juventus-Inter. Io ricordo però che lo stesso Allegri abbia detto: al di là dei contratti, voglio lasciare una Juve che possa essere pronta a tornare a vincere. Tutto sommato mi sembra che il piano per adesso stia funzionando. C'è davvero una possibilità ancora più concreta di Conte alla Juventus il prossimo anno, Luca?
Non lo so, di sicuro il fatto che non ci sia Agnelli può avvicinare Conte alla Juventus, perché sai benissimo, no, che c'era sicuramente un grande rapporto, ma poi dopo un rapporto che si
anche
è...
gesti di intolleranza ci sono stati,
esatto, che si è bruscamente interrotto, mettiamola così. Conte è un grande allenatore, c'è questo grande legame con la Juventus è una squadra fra virgolette da rimettere in pista, nonostante Allegri stia facendo un grandissimo lavoro. Mi sembra che in pista ci sia abbondantemente la Juventus adesso. Io credo che sia presto per cercare di capire che futuro ci sarà. Non escludo nulla, naturalmente, non escludo nulla, perché se quest'anno dicevamo che Allegri sarebbe rimasto perché c'erano 2 anni di contratto, il prossimo anno l'anno di contratto è uno soltanto, quindi si può anche decidere, se non ci si trova bene, di separare le proprie strade in maniera chiaramente consensuale, nel senso trovando una soluzione che possa andare bene a tutti. Non credo che ci sia soltanto Conte eventualmente come possibile opzione per la Juventus per la prossima stagione. Di allenatori importanti che possano andare bene per un nuovo corso alla Juventus credo che ce ne siano davvero molti, di grande prestigio anche, di grande personalità. Io credo che sia oggi che sia presto. Io credo veramente in realtà, al di là delle smentite di facciata o no, che un giro di orizzonte tutti i grandi club generalmente se lo fanno. Però anche chi è convinto di rimanere col proprio allenatore, perché i rapporti con gli altri secondo me è sempre meglio tenerli con quelli che sai che puoi andare a prendere. Quindi...
Come ti spieghi che i giri di orizzonte della Juventus ultimamente sono sempre all'indietro, a riguardarsi indietro?
Non ho capito, scusa?
Come ti spieghi che il giro d'orizzonte della Juventus ultimamente è sempre a guardarsi indietro? Quindi Allegri, riprendo Conte, magari insomma... Sì.
Beh, a parte che Conte secondo me rimane un grande allenatore, ma a prescindere anche dubbio, se è stato sì. No la Juventus.
Sì.
Però secondo me non è l'unico con cui magari hanno fatto una chiacchierata al telefono. Posto che ce l'hanno fatta con Conte, nel senso non lo so se l'hanno fatta o meno. Ma qualora ce l'avessero fatta non mi sorprenderebbe, non credo che sia stato l'unico a cui hanno pensato, perché per me tutte le squadre in Italia oggi pensano per esempio a De Zerbi, tutte le squadre possono pensare a Thiago Motta come dicevi tu prima, tutte le squadre possono continuare a vedere Palladino qual è la traiettoria che sta facendo, o italiano, per rimanere nell'ambito italiano, poi dopo ci muoviamo anche all'estero, ce ne sono quanti te ne pare, che vai a vedere, vai a visionare, cerchi di parlare, cerchi di tenere sotto osservazione, vedi se ti piacciono o no. Noi adesso parliamo di Conte perché fa rumore, perché Conte, la Juventus eccetera eccetera, perché è uscito qualche indiscrezione da parte di qualche collega, non so, ripeto, se sia vera o meno non mi permetto di dirlo, ma non ci vedo niente di male, e non ci vedo niente di strano. Poi è vero che sarebbe un ritorno al passato, come dici te, ma è anche vero che tutti questi dirigenti della Juventus in passato non c'erano.
No.
Questo sarebbe di ritorno per
è
lui.
È cambiata l'anima.
Sarebbe una novità, no?
Esatto. Chissà se magari... Ti ritornano in mente le parole, a me sì, di Giuntoli quando disse nel sede di presentazione riporteremo la Juve e gli Juventini. Magari, non che Allegri non lo sia, però sai, ogni tanto a me certe parole mi suonano un po' come degli indizi di uno spartito che lui aveva ben chiaro.
Non lo so, ma io non credo che sia tutto già deciso, sinceramente te lo dico. Cioè, anzi, dalle informazioni... Che abbiamo avuto
non c'è niente
predefinito, e ci sono stati anche altri allenatori che possono gravitare in orbita a Giuntoli, tant'è vero che quando si è incominciato a parlare di Giuntoli alla Juventus si diceva che andava via Allegri e arrivava Spalletti, perché il binomio si sarebbe ricomposto a Torino e poi questo non è mai successo. Quindi, peraltro, in questi primi mesi mi sembra che la coesistenza di questi che erano stati descritti come due grandi nemici che non si potevano neanche vedere in cartolina stia andando anche abbastanza bene, visti i risultati, no? Giuntoli ha portato, al di là del mercato che la Juventus ha fatto in maniera limitata, ma quella serenità che lo scorso anno è mancata anche nella gestione forse quotidiana, no? Perché comunque poi di problemi non è che la Juventus l'anno scorso ce n'erano quanti ne volevi, un canestro, sì. Quest'anno diciamo che ce n'è una busta, però comunque ci sono, rispetto allo scorso anno sono meno impattanti, sì. Perché il discorso chiaramente dei processi non c'è, però insomma è Pogba, è Fagioli, è Bonucci, non è che non ci sono stati,
Era per cercare di non abituarsi troppo in fretta al cielo sereno,
per dire che ogni stagione ha i suoi problemi, e quando tu hai un dirigente capace che riesce ad avere tramite la sua esperienza le spalle larghe per poter supportare e sopportare anche la squadra e l'allenatore, fa un lavoro diverso rispetto a quello che magari invece, come abbiamo detto tante volte, è potuto succedere a Napoli, dove un dirigente che non ha questo tipo di esperienze, che non conosce la piazza perché non c'è stato, magari può incontrare delle difficoltà diverse, no?
Sì, sì.
Nonostante una squadra che fino allo scorso anno andava con pilota automatico.
Però guarda, tu facevi il riferimento giustamente a Pogba e Fagioli, mi tornavano in mente altre parole, quelle di Allegri, che ha detto al mercato si fa a giugno e non a gennaio, però la Juventus non metteva neanche in conto di perdere due giocatori così, no. per squalifica. Quindi io ti chiedo, quali saranno le mosse di Giuntoli a gennaio?
Che un centrocampista arriva per forza, mi meraviglierei se non arriva.
Secondo te può essere, è più possibile un centrocampista di quelli di cui stiamo leggendo i nomi, quindi fatto e finito, o una sorpresa all'Anghissa col Napoli?
Beh, Anghissa è fatto e finito.
Sì, però quando l'ho preso, esatto, sì, cioè nel senso più lontano dai radar, ecco.
Che sia una sorpresa per noi, anche qua la scheda era una sorpresa per noi. Questo non significa che non sia un ottimo giocatore e che non sia già pronto. Sarà un giocatore pronto per giocare nella Juventus, senza dubbio. Senza dubbio, perché la Juventus ha bisogno di giocatori pronti. Anzi, Nicolussi Caviglia ha fatto una buona partita, secondo me, considerato tutto.
Sì.
Però la Juventus ha bisogno di un giocatore.
Di
un giocatore, sì, con spessore anche che o di personalità o di esperienza internazionale, che possa mettere a riparo la Juve proprio da queste situazioni qua. Per cui se si fa male un giocatore in più non vado in difficoltà. E ti dirò di più, in assoluto per me servirebbe anche un difensore in più. Poi queste sono valutazioni che la Juventus ha fatto, questa sì è una valutazione che la Juventus ha fatto anche a gennaio, a giugno, dicendo non mi interessa, vado avanti con questi, va bene così. A centrocampo urge, soprattutto se vuoi continuare a rimanere lì.
O soprattutto se vuoi provare a fare addirittura un salto in più, perché la gara contro l'Inter racconta di una Juventus che può provare a fare un salto. Invece ti porto in casa Inter. Inzaghi si è un po', tra virgolette, anche no, lamentato delle assenze, ha detto comunque siamo in emergenza anche noi lì dietro.
Ha fatto bene, sai perché? Perché si dice sempre che l'Inter ha una rosa profonda e quindi se ci sono delle assenze non fa niente. Beh, però comunque
questo non ci sono, dici. Intanto sì, ci sono,
bisogna tenerne conto, no?
Esatto. E secondo te è stato anche un appello, tra virgolette, a Marotta? C'è un po' il timore Inzaghi, ho visto un Inzaghi un po' impaurito da Allegri. Con il timore quasi che possa dire cavolo, quest'anno lo dobbiamo vincere lo scudetto, se non lo vinciamo può essere un problema. Può essere un problema, cioè ci può essere quest'ansia da vittoria del campionato a tutti i costi in casa Inter, secondo te?
Sì, ma c'era anche gli anni precedenti.
Però se fallisce anche quest'anno, tra virgolette, fallisce.
Ma dipende sempre come. Allora, lo scorso anno l'Inter non ha vinto il campionato, ma è arrivato in finale Champions League. Che gli vuoi dire?
No, nulla, infatti, no. Si è salvata la stagione, malettamente. Anzi, l'ha fatta anche crescere.
Benissimo, ma se succede la stessa cosa anche quest'anno, capisci? Allora, un conto se dici, vabbè, esco agli ottavi di finale di Champions, non arrivo in semifinale di Coppa Italia e arrivo secondo in campionato, amico mio, grazie.
Sì.
Capito? Se invece arrivo, vinco la Coppa Italia, arrivo in finale di Champions e arrivo secondo in campionato per un punto, sì, avrei dovuto vincere il campionato, sì. Ma che ti devo dire per il tuo lavoro? Cioè per un punto, se lo perdi per 10 è un altro discorso ancora. Dipende sempre da come si incastra la stagione, sì. Chiaramente. l'Inter ha l'obbligo, cioè l'obbligo ha il peso di doverlo vincere questo campionato. Inzaghi non può stare 3 anni sulla panchina dell'Inter, che ha sempre avuto una rosa competitiva per vincere il campionato, e un anno lo fa vincere al Milan, un anno lo fa vincere il Napoli, un anno lo fa vincere a Juventus o a chi per lei. Lo fa vincere perché nella testa poi dei tifosi l'Inter avrebbe dovuto vincere il campionato e lo ha concesso agli altri, quando in realtà col Milan forse questo è successo, nel senso che il Milan ha approfittato di un vistoso calo dell'Inter. Lo scorso anno il Napoli ha ingranato la quinta sin dalla prima giornata, quindi diventava anche difficile poter reggere quel tipo di confronto. Però l'Inter ci sta lavorando da anni, no? Con questa pressione addosso. D'altronde ti ricorderai che lo scorso anno, da questo periodo fino a marzo, Inzaghi era in discussione,
come non me lo
ricordo. Dimentichiamocelo, perché Inzaghi era in discussione, perché non era primo in classifica e perché in Champions League, se non batteva il Barcellona, magari si poteva pensare anche all'esonero. Non dimentichiamocelo questo, per cui l'Inter con questo tipo di pensiero ci ha sempre convissuto.
Quello sì.
Beh, è chiaro, vincere il campionato diventa una condizione quasi necessaria, no? Perché non possiamo immaginare oggi che magari si arrivi di nuovo a una finale di Champions League. Però magari non arrivi in finale di Champions League, adesso l'Inter ormai si è qualificata, quindi l'Europa League non può fare più, ma se avesse vinto l'Europa League, gli dicevi? Dipende sempre da come va.
Te la butto là, allora, come ultima domanda, sempre in chiave Inter. Credi che al di là di tutto, che non tocca la squadra eccetera, però l'Inter rischia di essere in vendita a breve?
Assolutamente sì, te lo stavo per dire. Molto dipenderà anche da che cosa succederà a livello societario, perché se arriva una nuova proprietà con delle nuove idee, anche se vince il campionato, magari arriva, non dico una stupidaggine, Guardiola. Capito? Dipende sempre certo. Anche come va a finire quella vicenda lì. Sì. L'Inter a maggio deve restituire i soldi del prestito a Oktri.
E attualmente la vedo un po' complicata.
Ci sono tre strade. O si ridiscute il prestito, e quindi ti metti d'accordo con chi ti ha dato i soldi in maniera molto semplice. Dici, ti devo dare 2,80, non mi ricordo quanto sono, no? Non ti riesco a ridarti, ne ti do un po' adesso, poi rifinanziamo questo debito che è rimasto e quindi facciamo un'altra roba per altri 3 anni. Si può fare. È un accordo fra privati, no? Basta che trovi qualcuno che te lo faccia fare, quindi che Oktri in qualche modo accetti questa nuova condizione e che vada bene anche Oktri. Oppure che io non riesco a pagare questi soldi qua perché non ce li ho, e quindi la squadra, come è successo al Milan, passa di proprietà a Oktri. Oppure che poco prima o poco dopo la data della restituzione del prestito l'Inter passi di proprietà, per cui se poco prima significa che l'Inter vende, la famiglia Zhang vende a un soggetto X che paga il debito a Oktri.
Che ora sono 3,50, sto leggendo proprio in questo momento, 350
sono 350,
milioni.
Sì. Sono 350 con gli interessi.
Esatto, rispetto ai 270, inizialmente erano 275.
Erano 270, esatto, vedi, non mi ricordavo male.
Sì, sì.
Oppure la vende Oktri a un soggetto dal momento in cui l'ha rilevata dopo la mancata restituzione del prestito. Questi sono gli scenari, non è che si scappa.
E da lì viene tutto il resto, cioè nel senso squadra,
e poi,
allenatore.
Se la prende, poi magari chi arriva dice, va bene, siccome la compro a maggio, ormai è la stagione, l'abbiamo iniziata con un determinato programma, i dirigenti rimangono, l'allenatore, se è fatto bene, rimane senza alcun problema, iniziamo l'anno successivo. Perché si fa anche così.
Sì, sì.
Oppure invece in un periodo di come è successo al Milan, ti ricorderai, no, la transizione che c'era stata tra i nuovi e i vecchi, no? Ti ricorderai Galliani che doveva consultare prima Elliott e quindi Fassone per poter portare a termine delle operazioni, perché è una situazione che in Italia abbiamo già vissuto. Quindi anche questo può influire sulle scelte. Oggi l'Inter squadra non deve pensarci a questo.
No, è chiaro, sono questioni societarie.
Indipendentemente da quello che può succedere in società, d'altronde poi se succede a maggio, qualsiasi cosa succede a maggio, l'Inter ha tutta la stagione davanti.
Tu sai che per allenatori, giocatori, ma in generale per ogni lavoratore l'importante è che a fine mese arriva il bonifico.
E lì arriva, dai. Esatto. Mi pare che finora è arrivato.
E finora è arrivato. Esatto, quindi è il problema subentra quando cominceranno ad arrivare i bonifici, naturalmente. Luca, come sempre, grazie, ci ritroviamo martedì prossimo. Luca Marchetti,
d'accordo.
Sky Sport,
ciao.